Ok, per me puoi andare.
Buongiorno a tutti, oggi in data sabato 28 gennaio 2023 alle ore 9 e 7 minuti si apre una nuova seduta del Consiglio Comunale del Comune di Nuova Feltria. Cedo la parola per l'appello al segretario Masi.
Zanchini Stefano.
Presente.
Cantore Lorenzo.
Presente.
Magnani Marco.
Presente.
Pandolfi Fabio.
Presente.
Vannoni Elena.
Presente.
Sebastiani Ilaria.
Presente.
Amadei Monia.
Presente.
Rinaldi Luca.
Presente.
Raffelli Francesca.
Presente.
Borghesi Ottavia.
Presente.
Valle Maria Letizia.
Presente.
Marcato Silvestre. Assente. Mercatelli Sauro.
Presente.
La seduta è valida, nomino scrutatori i consiglieri Sebastiani, Raffelli e Valli. Procediamo a questo punto con i nostri punti all'ordine del giorno. Al primo punto abbiamo la proposta numero 4, prevede le comunicazioni del sindaco. In questo caso magari cedo principalmente adesso la parola al consigliere Valli e poi al vice sindaco Vannoni, anche il sindaco farà delle comunicazioni. Prego.
Grazie Presidente, consigliere Valli. Volevo insomma, proporre un minuto di silenzio e qualche riflessione rispetto al tema della giornata della memoria, ricordando che l'anno scorso questo Consiglio ha fatto diciamo, un ordine del giorno congiunto con una lunga diciamo, requisitoria rispetto alla giornata della memoria, appunto per non dimenticare mai. Quest'anno, visto che la giornata della memoria era proprio ieri, ho chiesto appunto al Consiglio di poter prendere la parola per raccontare brevissimamente alcuni fatti che rispetto a questo tema hanno coinvolto l'Alta Valmarecchia, insomma, la nostra zona direttamente. E poi proporrei un minuto di silenzio. Il 17 novembre 2022 il Presidente della Repubblica, tramite il Prefetto di Rimini, ha insignito il Comune di Montecopiolo della medaglia d'argento al merito civile per il salvataggio di cittadini ebrei in fuga dalla Jugoslavia. Il gruppo iniziale di 38 persone proveniva in gran parte dalla città di Zagabria, dalla quale erano fuggite nell'autunno del 1942, perseguitate dalle autorità germaniche che avevano occupato il paese. Approdate in territorio italiano, dove era in vigore una legislazione razzista simile a quella tedesca, furono costrette a domicilio coatto per circa un anno nel comune di Asolo. Fuggite dal Trevigiano, dopo l'8 settembre del 43, trovarono ospitalità e protezione inizialmente a Bellaria, presso l'albergatore Ezio Giorgetti, che come sapete è stato insignito come dire, di uomo di pace, insomma. Poi magari Elena potrà anche, Elena Vannoni, la nostra consigliera, il nostro vice sindaco, potrà anche approfondire. In seguito, 30 di loro, 14 donne, 10 uomini e 6 bambini, vengono accolti a Pugliano Vecchio, frazione di Montecopiolo. Il gruppo dei perseguitati era salito sulle colline del Montefeltro nel maggio del 44 in cerca di un rifugio più sicuro e trovò generosa ospitalità presso 14 famiglie contadine della piccola borgata Penninta, ognuna delle quali ne accolse qualcuno. Merita sottolineare che correvano seri pericoli qualora fosse stata accertata l'appartenenza religiosa dei loro ospiti. I rapporti di amicizia tra i profughi e gli abitanti di Pugliano si mantennero per anni dopo la liberazione avvenuta il 21 settembre del 1944. In prossimità della giornata della memoria va ricordato che la Valmarecchia è stata coinvolta direttamente dai provvedimenti di persecuzione razziale messi in atto dal regime fascista. Tra i suoi comuni, Pennabelli, Sant'Agata Feltria e San Leo furono scelti come luoghi di internamento coatto. Dal 1944 al 1944 vi furono costretti 26 cittadini di religione ebraica, di cui 13 italiani e 13 stranieri. E di questo c'è anche una testimonianza diretta in un libro con foglio di via di Lidia Maggioli e Antonio Mazzoni. Ringrazio per questa opportunità e chiedo appunto un minuto di silenzio, però non so se prima il Presidente, do la parola al Presidente, insomma.
Ma direi che possiamo procedere in questo momento col minuto di silenzio e poi diamo la parola al vice sindaco Vannoni. Riprendo ora la parola e cedo appunto per il suo intervento la parola alla vice sindaco Bannoni.
Bannoni, allora innanzitutto ringrazio Letizia per aver, quindi il consigliere Valli per aver richiesto questo momento di ricordo e appunto di commemorazione di questa storia, che è una storia sempre molto triste dell'umanità, che però merita di essere ricordata, perché dagli sbagli della storia dobbiamo comunque imparare a vivere la nostra quotidianità. E come diceva Stefano, allora ne approfitto per ricordare quelli che sono gli appuntamenti che abbiamo comunque intrapreso anche da anni nel nostro calendario civile. E quindi del primo appuntamento, che è appunto quello della giornata della memoria, avrete ricevuto tutti un invito perché lo abbiamo fatto mandare per questo spettacolo, che è stato, diciamo, un po' posticipato rispetto al calendario, ma per semplici motivi logistici tra scuole e appunto diciamo così, coloro che devono realizzare l'opera. E lo spettacolo è appunto il 1° febbraio alle ore 11. E si chiama, il titolo è Per questo resisto, uno spettacolo proprio pensato, cioè molto profondo, perché in realtà è un'opera che io ho visto un po' di anni fa, molto bella, e ovviamente è dedicata soprattutto ai ragazzi, per cui il taglio è un po' quello, ma in realtà è molto efficace anche per gli adulti, come ben sapete, sono temi che toccano delle corde di sensibilità molto, insomma, dentro ognuno di noi, per cui assolutamente efficacissimo. E per quella giornata appunto abbiamo invitato i ragazzi delle scuole medie e anche le scuole superiori. Il teatro sarà pieno, però comunque abbiamo lasciato dei posti per la cittadinanza, perché l'invito comunque è rivolto anche alla cittadinanza, oltre che ad ognuno di noi. E poi il calendario civile, questo lo dico perché ci piace sempre sottolineare come rispetto a questi momenti bui dell'umanità ci sia anche da ricordare anche come comunque l'umanità ha dentro di sé la capacità comunque di reagire. Per cui ricordiamo sicuramente anche il giorno del ricordo, come altro momento buio della storia, e per l'occasione, adesso di questo vi arriverà avviso, comunque abbiamo già calendarizzato per sabato 11 febbraio un appuntamento. E l'orario lo stiamo un po' definendo, ma sarà comunque anche questo la mattina, perché anche qui abbiamo avuto una richiesta specifica dalle scuole di approfondimento su tutta la storia di questo evento. E poi a marzo, come vi dicevo, una giornata dei giusti dell'umanità, il 13 di marzo, dove ripercorreremo la vita di Fernanda Wittkens, che anche lei è giusta dell'umanità, ma che ha salvato anche delle opere qui a Carpegna, quindi con una storia che in qualche modo include anche il nostro territorio. Rispetto alla prima, mi hai visto che annuivo, ma perché Giorgetti è un giusto dell'umanità del territorio riminese, però rientra nei giusti dell'umanità. E poi abbiamo un altro appuntamento con per diciamo la festa della liberazione, e stiamo decidendo, probabilmente sarà il 26 di aprile. E, Operazione Teodora, la liberazione di Ravenna, questo è il titolo, e tra l'altro con Elisa Cantori lo facciamo, che voi sapete, insieme all'Istituto Storico facciamo questi appuntamenti, e quindi ci sarà appunto Elisa, ma ci sarà anche Patrizia Di Luca e Francesca Panozzo, che ormai sono delle figure, insomma, costanti in questo percorso che facciamo da anni. Ecco, questo è giusto per, diciamo, dirvi cosa abbiamo messo in programma, poi comunque arriveranno gli avvisi, pubblicizzeremo il tutto. E grazie però, Letizia, per aver fatto questa sottolineatura, secondo me importante. Grazie.
Parola al sindaco, che aveva delle comunicazioni.
Bene, grazie Zanchini. Allora, le comunicazioni. Ho trasmesso un documento al capogruppo di minoranza, Ottavio Borghesi, che il nostro gruppo di maggioranza ha elaborato a seguito dell'incontro sulla sanità avvenuto in teatro la scorsa settimana, insomma, 15 giorni fa. E noi abbiamo raccolto un attimino in questo documento quelle che abbiamo ritenuto, insomma, ciò che è venuto fuori da questo incontro. Ovviamente adesso il documento è alla vostra attenzione, voi lo potete integrare, potete apportare ciò che ritenete opportuno. Poi direi che questo documento, una volta condiviso fra di noi, andrebbe approvato. E la proposta è quello di proporlo agli altri sindaci, altri consigli comunali, affinché anche loro facciano la loro parte per elaborare alla fine un documento condiviso da tutti da inoltrare all'azienda sanitaria. Questo è la prima comunicazione. La seconda comunicazione è quella relativa al piano neve, che direi ha funzionato molto bene per quanto riguarda lo spazzamento, reso molto difficile dal quantitativo di neve che è caduto in poche ore e che ha quindi impegnato gli operatori a lavorare senza sosta per almeno 3 giorni. Una neve, tra l'altro, molto pesante, che ha causato caduta di molte piante che spesso hanno ostruito le strade, quindi si è dovuto intervenire per liberarle e permettere così agli spazzaneve di poter lavorare. Eravamo in contatto con alcuni nuclei familiari isolati, ma nella giornata, diciamo, di martedì tutte le criticità erano risolte, in particolare tutte le famiglie erano state raggiunte, messe in sicurezza. Ciò che ha reso molto anche difficile in questi giorni sono stati i danni invece dovuti alla mancanza di energia elettrica, sia perché le piante hanno causato la caduta di molte linee, ma anche gli stessi pali della luce sono caduti, e comunque per diversi giorni alcune frazioni, ma un po' ho avuto modo di appurare anche con gli altri sindaci un po' in tutto il territorio, quindi anche negli altri comuni, ci sono stati questi danni. Enel, devo dire, comunque ha lavorato incessantemente anche con generatori, e da mercoledì la corrente è stata ripristinata. E speriamo quindi adesso di aver superato, diciamo, questa emergenza neve, che è stata molto, dicevo, impegnativa. Quindi ci tengo a ringraziare tutti gli operatori impegnati nel piano neve, la Protezione Civile, la US, tutti i volontari. In particolare voglio ringraziare l'assessore Fabio Pandolfi, che ha coordinato tutti gli interventi di giorno e di notte, accogliendo tutte le richieste di aiuto, in contatto continuo sia con gli operatori che con la Protezione Civile che con la prefettura. Quindi, dicevo, speriamo che il peggio sia passato, che non nevichi più come è stato nei giorni scorsi. Ovviamente valuteremo i danni causati da questa neve, perché sicuramente nei prossimi giorni potremo avere una così valutazione migliore di tutte le piante cadute, quindi tutti gli interventi che dovremo fare per ripulire molte strade, metterle in sicurezza, e speriamo che non si muovano frane, perché il nostro territorio, insomma, è un territorio un po' particolare. E vi terremo comunque informati di come le cose, insomma, andranno avanti. Io come comunicazioni ho finito.
Benissimo. A questo punto procediamo, preso atto, le comunicazioni sono terminate, alla proposta numero 2.
Perché, Lorenzo, scusa,
sì.
Ho alzato la mano.
Ah, ecco, è comparsa adesso, prego Fabio.
Pandolfi. Allora, grazie Stefano. Per quanto riguarda tutte le problematiche causate da abbondanti nevicate, noi come Comune di Nuova Feltra, come facemmo nel 2017 con le nevicate del 2017-2018, ci attiveremo presso, insieme a tutti gli altri sindaci, gli 8 sindaci, gli altri 7 sindaci dell'Alta Valmarecchia, per chiedere alla Regione Emilia-Romagna una dichiarazione di stato di crisi regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 1 del 2005, per assumere in coordinamento con l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile i relativi impegni di spesa per ridurre le criticità per i nostri comuni più danneggiati dalle abbondanti nevicate. C'è bisogno di risorse straordinarie per far fronte alle spese di sgombero neve e sui prossimi interventi di spargimento sale, come stamattina ho dovuto attivare sulla frazione di Perticara, il taglio e la raccolta degli alberi caduti, perché quello che si produrrà con lo scioglimento, che speriamo sia lento e non veloce, avremo anche dei problemi di smottamenti. Ne abbiamo già rilevato uno sulla località Ufugliano, è crollato un muro in via 2 Giugno e sono caduti dei massi nel percorso pedonale che collega l'istituto Tonino Guerra al campo sportivo, per capirci. Quindi ci attiveremo, noi ci faremo, diciamo, capofila, come facciamo negli anni di 2017-2018, di chiedere appunto lo stato di crisi regionale alla Regione.
Benissimo, a questo punto procediamo alla proposta numero 5, al punto 2. Prevede l'approvazione dei verbali della seduta precedente del 30 dicembre 2022. In questo caso la parola va al segretario Masi per la lettura.
Comunicazioni del sindaco. Approvazione verbale seduta precedente del 30 novembre 2022. Interpellanza e risposta orale presentate dal gruppo consigliare Rinnova in merito a servizi e domande individuali per l'anno 2022. Funzionamento del Consiglio Comunale, adunanza ordinaria e straordinaria del Consiglio Comunale, organicità del ruolo e funzione del segretario comunale. Mozione presentata dal gruppo consigliare Rinnova in merito al decreto Balduzzi ospedale in area disagiata, sistema servizi sociosanitari di comunità, rinvio. Ratifica e deliberazione di variazione d'urgenza di giunta comunale numero 168 del 2/12/2022, quinta variazione. Ratifica deliberazione di variazione d'urgenza di giunta comunale numero 175 del 17/12/22, sesta variazione. Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2021 e relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo numero 175/2016, approvazione.
Vedo che c'è un intervento richiesto dal consigliere Mercatelli. Qui cedo la parola.
Sì, grazie Lorenzo. Mercatelli, ho ascoltato la comunicazione del sindaco e, non avendo ancora letto quella che è la proposta come documento, diciamo così, unitario in materia di sanità, mi permetto di sollevare alcune obiezioni in merito non tanto alla serata fatta come consiglio aperto dell'11 scorso, perché ritengo che sia stata anzi una bellissima serata, non solo per l'affluenza e per gli interventi, ma anche per le posizioni corrette e giuste che politicamente sono state assunte, per quanto mi riguarda, nei confronti dei dirigenti del distretto riminese. Quello che invece trovo come dissonanza è una successiva intervista che il sindaco ha rilasciato con Alta Rimini. Può essere che magari le affermazioni del sindaco, sebbene virgolettate, siano state male interpretate, credo, da Alta Rimini, perché non ritengo sia stato particolarmente corretto il collegamento che viene fatto intanto per quanto riguarda i 28 posti letto di medicina che potrebbero essere diminuiti a 20 con il riconoscimento del presidio ospedaliero in zona disagiata. Tale collegamento riteniamo che non sia intellettualmente corretto, poiché con la costruzione dell'ospedale di comunità potrebbe anche diventare una non verità, ma soprattutto perché passerebbe la logica che i 28 posti letto, al pari delle liste di attesa, che sono entrambi riconducibili ai cosiddetti livelli essenziali di assistenza o di prestazione, siano più una concessione distrettuale che un parametro legittimato proprio dal riconoscimento dell'ospedale Sacra Famiglia quale presidio ospedaliero situato in zona disagiata. Inoltre, a me è parso altrettanto scorretto il ragionamento sul funzionamento della Casa della Salute, oggi Casa di Comunità, dal momento che si sa perfettamente che i finanziamenti del PNRR riguardano le infrastrutture e la formazione del personale. Senza alcun utilizzo di queste risorse del PNR per le spese correnti e in particolare per l'assunzione di personale. Quando noi del gruppo Rinnova e il Comitato, anche in difesa dell'ospedale, sosteniamo che non sono sufficienti i muri o che la cittadella della salute non deve diventare una scatola vuota, non esprimiamo alcuna critica verso il personale sociosanitario, gli infermieri e i medici di medicina generale. Esprimiamo il sussistere invece di possibili o anche certe carenze organizzative, funzionali e gestionali, quindi non strutturali, che peraltro sono ben conosciute, per le quali ci si dovrebbe battere insieme e quindi al pari nostro per contrastare a livello distrettuale quelle che sono invece alcune posizioni, appunto, che molte volte vengono assunte dai dirigenti distrettuali. Io credo che lavorare insieme per superare le criticità siano quello che ci ha accomunato nel portare anche la discussione a livello di assemblea pubblica, essendo, e qui mi sembra che avevamo tutti condiviso, che la sanità è un argomento trasversale, un argomento che non ha quindi un'appartenenza ideologica. L'altra questione che volevo affrontare come lettura dei verbali è collegata alla risposta scritta che ci è pervenuta in merito a una interrogazione. Ora, riguardo ai termini liberi e interi e riguardo anche all'utilizzo di una stanza messa a disposizione, ne riparleremo successivamente. Mentre vorrei toccare velocemente l'aspetto del segretario comunale, vi è un emendamento rispetto al quale il decreto mille proroghe in attesa di conversione fa una precisazione dando la possibilità ai vice segretari dei comuni, qualora passasse questa norma, di avere direttamente l'accesso alla carriera dei segretari comunali. Ora è ovvio che questo è una no apertura dei sindacati verso questa possibile conversione. Però volevo solamente collegare l'aspetto che nella nota di risposta ci viene data, dove il segretario comunale viene visto come una figura che ha un costo finanziario ed economico sostenuto, mentre questa nota dei sindacati riporta nel giusto alveo la critica che noi facciamo al fatto che Nova Feltria manca di un segretario comunale. Il fatto che un segretario costi è necessario perché è una professionalità che ha una contrattazione nazionale ed è quindi giusto che abbia un suo rilievo anche in termini di trattamento economico. Quello che invece è una critica, che probabilmente speriamo venga subito rimossa, è che il segretario comunale non può andare col suo costo a incidere su quelli che sono i costi generali di reclutamento del personale, dovendo essere, diciamo, il suo trattamento messo a parte, quindi avere la possibilità di avere accesso a un maggiore reclutamento del personale. Grazie.
Grazie, ci sono degli interventi?
Posso rispondere?
Prego, parola al sindaco.
Sì, Zanchini. Allora, torniamo sempre sul discorso della sanità, no? Io sono assolutamente d'accordo di lasciar stare e mettere a parte qualsiasi appartenenza ideologica, perché quello della sanità è un tema che ci deve vedere accomunati. Però il discorso, perché torniamo sempre su certi, noi abbiamo lavorato in questi anni in maniera congiunta con l'azienda sanitaria, e quello che abbiamo probabilmente oggi è frutto dell'ottimo lavoro che abbiamo così costruito insieme all'azienda sanitaria, dove non basta sempre lamentarsi, sbattere i pugni sul tavolo, ma bisogna stare sul pezzo, lavorare e richiedere quello che è legittimo ed è possibile. Allora, andando all'osservazione fatta dal consigliere Mercatelli, il discorso dei 28 posti letto e dei 20 posti letto. Ho voluto rispondere alla Travaglini, il portavoce del Comitato Giù le mani dell'ospedale. Comitato Giù le mani dell'ospedale, che devo dire, nato diversi anni fa, di cui facevo parte anch'io, come tanti altri di noi, eccetera. Comitato Giù le mani dell'ospedale, che poi invece si è, come dire, politicizzato, utilizzato anche dalla stessa Travaglini durante la sua campagna elettorale, eccetera. Quindi un comitato che ha preso un pochino delle distanze dalla amministrazione, che ogni volta che c'è un problema sull'ospedale di Nova Feltria non manca occasione per criticare ovviamente il sindaco di Nova Feltria, l'amministrazione comunale di Nova Feltria, come se l'ospedale di Nova Feltria fosse solo del comune di Nova Feltria e non di tutto l'intero territorio, ma va bene così. Il discorso dei 28 posti letto, loro fanno riferimento, ha fatto riferimento anche l'altra sera la Travaglini, al decreto Balduzzi, che prevede 20 posti letto, che prevede una chirurgia in day hospital, eccetera, eccetera, che prevede il punto di primo intervento, pronto soccorso, comunque autonomo. Io ho voluto rispondere soltanto dicendo: è inutile che continuiamo a ribadire di questi 20 posti letto, ne abbiamo 28, ne abbiamo, quindi è inutile continuare a criticare, no? Perché del decreto Balduzzi abbiamo 28 posti letto, abbiamo una chirurgia che è comunque una chirurgia multiprofessionale, e ovviamente le notizie da come funziona la chirurgia io non le vado a chiedere alla Travaglini, io le chiedo agli operatori dell'ospedale, i quali mi hanno detto che attualmente la chirurgia multiprofessionale ospedale di Nuova Feltria funziona egregiamente, nel senso che dipende dalle unità operative di Rimini,